www.radiotrenitalia.com.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori in diretta su www.radiofonica.com. Benvenuti su Walking Time. Qualcuno ci lancia foglietti oggi. Si respira tanta allegria qui nel link di via Ulisse Rocchi, civico 18. Continuano ad arrivare foglietti volanti. A fianco a me c'è la bellissima e riccissima, come sempre, Lucia.
Buonasera, buonasera a tutti. Io intanto collaboravo con la lotta dei foglietti, ma vabbè, basta, ritorniamo alla serietà. Buonasera, questo mercoledì 5 novembre, freddo.
Esatto, questo mercoledì 5 novembre è molto freddo.
Fate attenzione ai vendicatori, perché è il 5 novembre, quindi chi ha visto ovviamente Vi per Vendetta sa a che cosa ci riferiamo.
Esatto, occhi ai parlamenti. Allora, varie ed eventuali. Allora, ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori di mettere un bel like nella nostra pagina A Walk in Time, così insomma vi terrete aggiornati su quelle che sono le news e su ciò insomma di cui andremo a trattare puntata per puntata. In questo viaggio nel tempo siamo arrivati al 1945.
Finalmente siamo arrivati alla fine degli anni 40 e quindi iniziamo, diciamo, ad entrare in un periodo di storia altrettanto ovviamente interessante, ma anche un po' più leggero, ecco. Siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale che ci ha tanto rattristato.
Intanto salutiamo il nostro Claudio alla regia, che ormai ci tiene compagnia ogni mercoledì. Ecco, si vedono, guarda, la mano di Claudio. Salutiamo anche Luca Pirillo, che insomma è sempre un bel vedere. Ciao Luca, ecco, guardalo,
il nostro disturbatore.
Esatto. Allora, quindi stavamo parlando del 1945, l'imminente dopoguerra, l'atmosfera si rilassa in qualche modo, quindi ci rilassiamo anche noi e secondo me possiamo andare ad ascoltare un po' un pezzo.
Va bene, ok, ci andiamo ad ascoltare Billy Eckstein con Blue Moon.
Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love. suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 11 della Costituzione italiana. Bello, eh?
Bello, grande effetto.
Cioè,
grande
ci entrare. Stava, dal momento che sono certa, insomma, di aver fatto un pippone di storia durante le puntate precedenti con la Seconda Guerra Mondiale, insomma, con le guerre, volevo iniziare proprio questa parte di storia, invece in questo appuntamento, proprio con un inno alla pace, perché secondo me questo articolo rappresenta un pochettino un inno proprio alla pace, inaugura un periodo di maggiore serenità. E infatti eccoci proprio nel pieno del 46. Cosa succede subito dopo la guerra? Tu lo sai? Ti posso interrogare?
Assolutamente no.
Allora, innanzitutto il 9 maggio sempre del 46, Re Vittorio Emanuele abdica. Se ne va fuori in altro, Mussolini era morto, Hitler anche, se ne va anche lui, sale al trono il figlio Umberto II, che era già luogotenente del regno, ma da lì a poco, ecco che abbiamo lo stravolgimento. Infatti il 2 giugno del 46 si tiene il referendum istituzionale sulla scelta tra la monarchia e la repubblica, e ovviamente con un totale di 12.717.923 voti, ovvero il 54,3%, vince per l'appunto la Repubblica. Siamo nel periodo di festa, tutta la gente scende in piazza, festeggia, e tra l'altro è una data particolare perché questa è stata la prima votazione alla quale hanno partecipato anche le donne.
Quindi, finalmente un po' di voce al gentil sesso.
Ma non solo, inizia proprio il periodo, perché da lì a poco, insomma, siamo ormai agli inizi degli anni 50 e come vedremo nel 60, nel 70, appunto le donne acquisteranno molti diritti che ancora fino ad allora non avevano, e quindi già da qui, con questo primo passo, insomma, step by step, si arriverà alle donne di oggi. Noi siamo un esempio, insomma, della donna moderna. E che cosa succede in più? Tra l'altro, oltre al referendum, ritroviamo anche contemporaneamente le elezioni per il suffragio universale, cioè per la formazione della Costituente, perché ovviamente qualcuno si doveva occupare della Costituzione, per questo che infatti ho letto l'undicesimo articolo, e a queste prime votazioni vinsero la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista. Quindi, diciamo, come primo specchio della situazione politica italiana ritroviamo ufficialmente la nascita della Repubblica. E già qui noi possiamo fare un'altra pausa musicale, ci possiamo già andare ad ascoltare un altro bel brano.
E infatti sì, andremo ad ascoltare una che praticamente è una delle cantanti principali in questo periodo, quindi imminente dopoguerra. Lei è Nella Colombo e questo è Perduto Amore, che è un pezzo che viene anche conosciuto sottotitolato come In cerca di te o Sola me ne vo per la città. Lo andiamo ad ascoltare, se Claudio permette.
Sola me ne vo per la città, passo fra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto.
dicendo te che più non ho.
Cioè, tra l'altro è stata dichiarata una voce graffiante, uno swing incalzante e velocissimo, e infatti...
Eh sì, perché comunque sono ancora gli anni dello swing, però vediamo come in Italia si sta sviluppando anche in modo diverso, in modo molto più veloce e stravolgente rispetto a quello ascoltato nelle precedenti
puntate, che infatti
era un po' più...
Chi ci ha seguito si ricorda anche della sottoscritta che
delle tue facce, soprattutto, che erano emblematiche, insomma.
Quindi, insomma, ci siamo lasciati appunto con la nascita della Repubblica Italiana. Quindi, insomma, un grande passo avanti. E infatti il 12 giugno, il 2 abbiamo visto che ci sono state le elezioni, il 12 giugno viene eletto il Presidente del Consiglio, ovvero il grande omone, ma quanto mi piace, Alcide De Gasperi, e il capo, però era provvisorio, il capo di Stato, Enrico De Nicola. Nel maggio del 47 ritroviamo, come dicevo prima, ovviamente bisogna fare questa Costituzione, vero Claudio? Questa Costituzione sa da fare. Ci sono stati un po' di disordini, infatti De Gasperi si dimette, allora viene affidato il compito a Nitti, Nitti lo rifiuta e di nuovo quindi si è costretto a ricandidarsi.
È
De
stato
Gasperi.
Un ping pong.
Sì, pochettino come è successo un po' di tempo fa, insomma, con Napolitano, che aveva doveva andare a casa e poi invece lo hanno ricandidato. Quindi la storia che si ripete. Tra l'altro nel 47 ritroviamo anche la nascita del Partito Socialista, che si divise dai Lavoratori Italiani e fu fondato da Saragat.
Non importa.
Come direbbe Maccio Capatonda, ma a me che me ne frega a me. Tra l'altro il 22 dicembre del 47 l'Assemblea sceglie la Costituzione, la crea, la scrive, la pubblica, insomma hanno stabilito quelli che devono essere gli articoli da rispettare, e infatti la stessa Assemblea si scioglie e la Costituzione entra ufficialmente in vigore il 1 gennaio del 48.
Ola, questa è la ola che ci vuole.
Anche perché poi in questi giorni che insomma facevo le ricerche non potevo non pensare a Benigni, che l'ha spiegata a Rai 1 la Costituzione, quindi molti sappiamo, siamo in tanti a sapere quanta verità e quanto amore hanno messo i nostri padri costituenti in quegli atti, ecco. E tra l'altro nasce anche il Parlamento, e allora come Presidente della Repubblica ritroviamo Luigi Einaudi. Il 14 luglio del 48 invece, perché comunque è vero, sì, la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa, è nata la Repubblica, le donne hanno votato, ma non è che dalla sera alla mattina si entra in un clima di pace, ovviamente, i disordini continuano ad esserci, e infatti ritroviamo il famoso attentato a Togliatti, che rischia di far scoppiare un'autentica guerra civile. Infatti il capo dell'assemblea della CGIL pretendeva la dimissione del governo, e alla fine fu lo stesso Togliatti che dall'ospedale keep calm, ragazzi, insomma,
queste furono le parole di Togliatti, keep calm,
stiamo calmi, che la guerra è già appena finita,
non facciamo scoppiare un'altra.
Esatto. Mentre per quanto riguarda questa parentesi italiana, concludo concludo con la proposta, diciamo, di legge vaticana. Infatti il 12 luglio del 48 i Santi Uffizi dichiarano la scomunica per tutti coloro che professavano o comunque credevano nel comunismo, e la risposta ovviamente la troviamo la prossima parte del programma. Perché? Perché è scoppiata la guerra fredda e automaticamente il comunismo veniva, diciamo, indicato, o comunque si pensa al comunismo come l'Unione Sovietica, che ai tempi era il nemico, l'occupatrice, ecco, dei territori che in realtà erano già stati conquistati, e per questo che lo stesso comunismo automaticamente ci rimette. Perciò come situazione italiana concludo qui, abbiamo comunque dei risvolti abbastanza positivi confronto invece
alla storia precedente, all'epoca precedente, ma in vista, diciamo, di questa guerra fredda, come tu appunto accennavi, noi ci andiamo ad ascoltare un brano così per rilassarci. E lui è Charlie Parker, questo è il primo brano bebop della storia, fondamentalmente il primo brano registrato con questo stile, è del 1945 ed è Che io.
La batteria, eh?
Hai visto?
Ti diverti.
Ed no, ecco, più che altro è un ritmo elettrizzante,
sì.
Bebop, quindi comunque.
Ed eccoci sempre in onda qui dal link di via Ulisse Rocchi su radiofonica.com, a Walking Time. Chi vi parla ovviamente sono sempre Lucia e Deborah, e oggi parliamo degli anni 40, o meglio della fine degli anni 40. Abbiamo già diciamo fatto una panoramica italiana, e come sempre ora mi occupo invece, diciamo, di una panoramica mondiale. Che cosa è successo nel dopoguerra a livello appunto mondiale? Innanzitutto dall'America arriva il famoso piano Marshall, quindi gli aiuti economici per la ricostruzione, ed è qui che noi nasce, diciamo, questo debito che abbiamo nei confronti dell'America, proprio perché ci hanno liberato
dai
tedeschi,
non riusciremo mai a
liberarcene, ecco, loro ci hanno liberati e noi invece non possiamo liberarci
e
di
ci hanno
loro.
Incastrato contemporaneamente.
Il 19 luglio del 46 a Parigi, perché mi confondo sempre tra Parigi e
Parigi. E poi è abbastanza simile,
tra Perugia,
no?
E Parigi. si discute la proposta dei ministri degli esteri, ovvero i quattro grandi. In poche parole, viene imposta la pace alle nazioni alleate della Germania, quindi la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Finlandia e ovviamente anche l'Italia. Che cosa succede? Io poco fa appunto accennavo alla guerra fredda. Infatti già nel 1946 l'Unione Sovietica non abbandona i campi che invece erano stati comunque già occupati o affidati alle varie nazioni, e iniziano per l'appunto le prime preoccupazioni, si inizia a vedere qualcosa all'orizzonte. Ma a proposito di repubbliche, invece, non nasce solamente in Italia, ma ritroviamo infatti la Quarta Repubblica in Francia, quindi l'uscita di scena, diciamo, di De Gaulle è la Repubblica che si ispira alla Terza. Nasce la Repubblica anche in Ungheria, capito gli ungheresi, molto bravi. Mentre invece in Germania termina il processo di Norimberga, che si conclude, diciamo, con la condanna a morte di tutti i capi nazisti. Chi semina
giustizia fu fatta,
raccoglie, esatto. In Cina invece purtroppo continua la guerra civile tra Mao Zedong e Chiang Kai-shek, quindi tra il Partito Comunista e il Partito Socialista, e infatti da lì a poco, nel 48, il Partito Socialista perde i suoi esponenti, quindi lo stesso Chiang Kai-shek sono costretti ad abbandonare il continente, e infatti anche in Cina nel 48 nasce appunto la Repubblica Popolare Cinese. Ritroviamo anche la guerra di Indocina. Praticamente ad essere coinvolto, nonostante si chiama di Indocina, è il Vietnam. Iniziamo a parlare del Vietnam proprio perché purtroppo negli anni 60 ritroveremo di nuovo la grande guerra con l'America. Invece in questo caso i vietnamiti lottano contro l'occupazione francese, e ritroviamo Ho Chi Minh, che appunto guida la ribellione, tra l'altro nel nord del paese, quindi nei campi tra i contadini, grande uomo. In India, o meglio, finalmente l'India riesce ad avere l'indipendenza, ottiene l'indipendenza dall'Inghilterra, finisce la guerra tra indiani e inglesi e inizia la guerra civile per questioni religiose, quindi tra gli indù e i musulmani, e purtroppo proprio durante questa guerra civile il 30 gennaio viene ucciso Gandhi, precisamente da un fanatico indù. Per quanto riguarda invece l'ufficiale scoppio della guerra fredda, lo ritroviamo precisamente nel gennaio del 48, perché le potenze occidentali vittoriose riunificano, diciamo, tutti i territori che erano appartenuti alla Germania e che di conseguenza dovevano ritornare nelle mani della stessa Germania, una Germania tra l'altro distrutta e devastata. L'Unione Sovietica, che continua a fare resistenza, occupa fisicamente il territorio, ed è qui che infatti ritroviamo la famosa costruzione del muro di Berlino, quindi la città viene divisa in due. Scoppia ufficialmente la guerra fredda e quindi ritroviamo questa avversità tra l'Unione Sovietica e tutti i paesi occidentali, e per liberarcene, diciamo, fisicamente dobbiamo aspettare l'89, quindi proprio con,
quando sono andata io,
vedi, tu cadi e i muri crollano,
io cado dalla pancia di mia madre perché nasco e invece i muri poi crollano, vedi, però sono andata in un periodo,
volevo
sempre
dire,
nasci. No, ma sai, ho sempre detto, a proposito della caduta del muro di Berlino, che nascere comunque nel 1989 significa nascere già in un periodo di disordine totale. Quindi questa, diciamo che noi per tutta la vita saremo giustificati perché abbiamo subito l'influsso, le energie negative di questo subbuglio mondiale.
E io invece,
ecco,
che
perché sono così.
Ecco. E io invece che sono nata nel 92 sto bella fresca, infatti mi ascolto con piacere il brano successivo, ovvero
Bruno Pallesi con Che bella cosa. Thank you.
Napoli, mia bella Napoli, sotto la pioggia non ti riconosco più. Che bella cosa, la giornata è sole, e invece piove, oh cielo basta, fammi sto favore, se no sorriento non c'è torno più. Oh sole mio, non ci sei più, che delusione m'hai dato tu. Sotto l'ombrello devo cantar, funiculi, funiculi, funicula, che bella cosa, una giornata è sole, e invece piove, piove in fronte a me.
Note di che bella cosa sta giornata di sole,
non, ma, proprio
non è, ma proprio oggi non mi sembra neanche abbastanza il caso. Vabbè, andiamo avanti e parliamo adesso della musica, diciamo, di quell'epoca, salutando il mantra che ci dà delle delucidazioni tecniche, e parliamo della musica dell'epoca. Durante il 1945 vediamo come ancora c'è questa ondata di swing che però piano piano va cambiando, c'è ancora anche il jazz che abbiamo trovato negli anni 20 e 30. Una figura importante di questi anni, oltreoceano, quindi negli Stati Uniti d'America, è Peggy Lee. Peggy Lee, che è il nome d'arte di Norma Deloris Eggstrom, meglio Peggy Lee perché è molto più breve, cioè, ha avuto una carriera abbastanza lunga che va dal 1941 sino al 1996, quindi
ammazza,
pensa un po'.
Brava, sì. Peggy.
È brava Peggy. Frank Sinatra ha detto di lei: il suo meraviglioso talento dovrebbe essere studiato da ogni vocalista, la sua regale presenza ed eleganza e charme allo stato puro. Quindi comunque,
poi detto da Frank
detto
Sinatra.
Da Frank Sinatra, insomma, andiamo a capire come il personaggio è abbastanza importante. Si tratta quindi di una star al pari di Louis Armstrong o di Ella Fitzgerald. E pensa che il suo nome è inciso nella Hollywood Walk of Fame, quindi comunque
siamo nell'Olimpo, diciamo.
Esatto, infatti nel 1995, diciamo, Peggy Lee vinse anche il Grammy Award alla carriera. Quindi stiamo parlando di una persona poco poco importante, che tra l'altro incise 600 canzoni contenute in circa 60 album, e nel 1942 incise quello che poi sarebbe stato il suo primo hit nelle classifiche discografiche, dal titolo Somebody Else Is Taking My Place. Fu scoperta da Benny Goodman, infatti ebbe svariate collaborazioni con Benny Goodman, ma addirittura sposò il chitarrista della band di Benny Goodman, che si chiamava Dave Berbour. Pensa che questo Dave veniva chiamato il Duca all'epoca, e disse rispetto alla moglie, appunto all'allora moglie Peggy Lee: se io sono il Duca, Peggy è la regina.
Ma era Peggy che insomma ha avuto 4 matrimoni?
Sì, perché poi dopo di Dave, insomma, lasciatasi con il primo marito, dalla quale imparerebbe qualche figlio, si sposò per altre 3 volte.
Una donna impegnata sotto tutti i punti
sotto di tutti vista, i punti di vista. Pensa che doppiò anche dei film d'animazione come Lily e il Vagabondo, la versione ovviamente originale, Lady and the Tramp. Trump. Morì poi nel 2002 di infarto. Diciamo che Peggy Lee scrisse durante il matrimonio con Dave Barbour, scrisse comunque delle canzoni che portavano la firma sia sua che del marito. Tra queste canzoni vediamo una canzone famosissima che è un po' l'emblema della stessa cantante, che è It's a Good Day, e noi
ce l'andiamo ad ascoltare, quindi Peggy Lee con It's a Good Day to Die.
Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night.
Note di Peggy Lee, insomma, io vorrei dire un attimo ai nostri ascoltatori, adesso apriamo una parentesi, ho un problema.
Hai
allora,
un problema?
Ho un problema, sì, Lucia, ho un problema con le S. Cioè, guarda, sì, guarda quanto si sente la mia S sibilante.
Inizia a parlare il serpentese.
Inizio a parlare il serpentese. Secondo me, insomma, c'è stato qualche bis. Te lo ricordi bis di Robin Hood, il serpentello?
Sì.
Ecco,
sì,
mi ha morso.
Sì. Ti ha morso bis.
Perché non è possibile a 25 anni dover andare dalla locopedista, perché mi sa che è quello che farò prossimamente. Sì. In ogni caso, ritorniamo. Ritorniamo a noi, attimo di serietà, ci siamo lasciati con Peggy Lee. Io ho deciso in questa puntata di parlare di due donne, di due grandi donne dell'epoca. Una era statunitense, l'altra è francese. Francese.
Quindi ecco, un'americana e un'europea.
È un'europea, esatto. E questa è Edith Piaf. Chi non la conosce, insomma, Edith Piaf, lo pseudonimo di Edith Giovanna Gassion, fu una grande interprete del filone realista francese. La sua carriera fu più breve rispetto a quella di Peggy Lee, perché infatti iniziò nel 1935 circa, per poi, insomma, smettere di cantare nel 1963.
Vabbè, ha avuto anche una vita diversa comunque.
E infatti ha avuto una vita diversa. Diciamo che già a 7 anni fu costretta a muovere i primi passi verso la musica, perché fondamentalmente proveniva da una famiglia molto povera e quindi doveva cantare con il padre per strada per qualche spicciolo. Quindi comunque già da questo si inizia a delineare quella che fu poi la vita di Edith Piaf, che fu una vita comunque sfortunata, costellata da incidenti stradali, da coma epatici, addirittura anche da un tentativo di suicidio, quindi da una grande depressione. Infatti si dice che le sue canzoni anticipavano il senso di ribellione tipico dell'inquietudine che contraddistingueva i vari intellettuali ed artisti dell'epoca. La sua voce era caratterizzata da mille sfumature, perché infatti se tu noti riesce improvvisamente a passare da toni aggressivi, da toni cupi, a toni poi dolcissimi, tant'è che veniva denominata il passerotto per la sua statura, diciamo, abbastanza minuta. E diciamo che alla fine della sua carriera le ultime apparizioni di Edith Piaf poi furono la videro, insomma, ricurva, con insomma pochi capelli e comunque con un'artrite reumatoide che le stava deformando le mani, quindi ecco, da questo si capisce che non ebbe poi una vita così felice e così allegra. Nel 1946 scrive le parole della celeberrima canzone La Vie en Rose, che diventa poi l'inno di questa nuova Francia che rinasce.
È un simbolo, infatti.
Che rinasce dopo la guerra. E ho trovato una curiosità: per quanto Edith Piaf fosse l'autrice del testo, la prima registrazione di questa canzone non venne cantata da lei, ma venne cantata da Marianne Michel, che era un'amica e rivale in ambito lavorativo, ma molto meno nota della, insomma, della famosa.
Infatti, quando si pensa alla Vie en Rose, pensi comunque ad Edith Piaf.
Infatti, cara Lucia, proprio su quest'ondata, pensa che il titolo di questa canzone era talmente legato alla figura di questa cantatrice, di questo personaggio, insomma, dell'epoca, che quando un regista di nome Olivier Dahn, questo regista fece un film in seguito sulla vita di Edith Piaf, che era appunto autore della pellicola che raccontava tutta la sua sfortunata serie di eventi, fondamentalmente, e acconsentì per modificare il titolo da La Mom a La Vie en Rose per la distribuzione straniera del film, perché almeno gli stranieri ricollegavano subito che comunque si parlava di lei all'interno di quel film. E vediamo che nel ritornello celebre di questa canzone lei dice: non niente di niente, non rimpiango niente, né il bene che mi è stato fatto né il male, per me è lo stesso. E forse questo è un po' un insegnamento
molto
che servirebbe
svizzera, molto neutrale.
Sì, forse questo è un po' anche un insegnamento che servirebbe a tutti noi per vivere nel migliore dei modi.
E quindi noi ce ne andiamo ad ascoltare, ovviamente, Edith Piaf con La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans
ne part de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui...
Ma che meraviglia! È assurdo pensare come un ritmo così leggero, romantico, che dà proprio un senso di rilassamento, di piacere, sia cantato da una cantante, appunto da un'autrice che ha avuto una vita di quel genere.
Forse sai perché ci si rifugia nei sogni quando la vita sì. Non è abbastanza, non è quello che ci aspettiamo.
Si fugge quindi magari dalla realtà.
E quindi magari era un modo per lei, la musica era un modo per fuggire dal tormento quotidiano.
Eh sì. E a proposito di fuga dalla realtà, apriamo invece la nostra consueta ormai parentesi sulla letteratura. E anche lei, ovviamente, i libri spesso rappresentano proprio un rifugio anche per noi che non li scriviamo, ma quando non vogliamo pensare ci buttiamo, ci immergiamo nella lettura. E in questi anni ovviamente la Seconda Guerra Mondiale si fa sentire, quindi vedremo, sono diversi appunto i libri che parlano della Resistenza. Io sono partita dal grande, e lo ritroveremo ancora per molto tempo, Edoardo De Filippo, che nel 1947 presenta la bellissima, commovente, meravigliosa Filomena Marturano. E chi non l'ha vista, insomma, documentatevi, perché
chi non l'ha vista la vado a guardare,
la vado a vedere, perché insomma nel bagaglio culturale di un italiano deve esserci perlomeno una delle commedie, delle opere di De Filippo. Ritroviamo Italo Calvino, appunto, a proposito di Resistenza, proprio con Il sentiero dei nidi di ragno, dove viene raccontata l'avventura di Pin, anche lui coinvolto nella stessa Resistenza, un libro abbastanza, non voglio dire pesante, io l'ho letto e anche con piacere, però comunque è nudo e crudo in alcune parti e può essere più che altro toccante, ecco. Però ci possiamo sempre consolare poi con le bellissime poesie d'amore di Jacques Prévert. A proposito di Francia, vedi, i francesi sono sempre così sentimentalissimi.
L'amour,
la Tour Eiffel, la pioggia come a Perugia, vedi, Parigi
la
Perugia.
La pioggia a Parigi come a Perugia.
Siamo sempre collegati. Ma sai che Perugia è gemellata comunque con una città francese, quindi qualcosa c'è. Ritroviamo anche Cesare Pavese, che pubblica Il compagno, quindi anche in questo caso appunto la storia di Pablo. Penso che sia lo stesso Pablo della canzone di De Gregori.
Credo proprio di sì.
Penso di sì, insomma, Il compagno.
Non vorrei dire baggianate, però dovrebbe essere
lui, il famoso Pablo è morto, insomma, Pablo che entra in contatto con il fascismo, lo conosce per bene e poi inizia a lottarlo. E da lì a poco, sempre Pavese pubblica anche I dialoghi di Leucò, che invece sono stati, diciamo, meno accolti dalla critica, e anche le vendite sono state ridotte, però in realtà, per chi se ne intende, rappresenta un'opera indispensabile proprio per capire la psicologia stessa dell'autore. A me sono piaciuti anche I dialoghi di Leucò, quindi ve li consiglio. Ritroviamo anche le bellissime, altrettanto toccanti lettere oggi va così, lettere del carcere di Antonio Gramsci. E sempre in tema di Resistenza ritroviamo anche Primo Levi con Se questo è un uomo, quindi
che
altro...
penso che tutti abbiano letto a scuola, è una tappa fondamentale.
Chi non l'ha letto di sicuro l'avrà studiato, perché insomma si studia per due motivi: innanzitutto perché è un tipico esempio di autobiografia, quindi quando si arriva all'autobiografia
eccolo che Primo Levi,
e poi proprio perché ci ricolleghiamo alla Seconda Guerra Mondiale, alla deportazione, alla Resistenza,
a tutto quello che era un po' il capitolo triste,
tutto quello che è stato fino al 45, ecco. Ritroviamo sempre nello stesso anno anche il famoso diario di Anna Frank, che è stato pubblicato per volontà del padre della ragazza, Anna Frank, che anche in questo caso, come sappiamo, lei è deportata e morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, che ci ricolleghiamo sempre all'appuntamento della settimana scorsa, è lo stesso campo di concentramento dove Benigni ha appunto ambientato La vita è bella.
E ritroviamo, tutto ritorna,
la vita è un anello. questa qua è la perla del giorno.
La vita è appuntatela, mi raccomando. La vita è un anello. Ma ma d'oro, d'argento.
La capita. Ritroviamo anche La peste di Camus. Anche qui si parla di capolavori. E tu leggilo perché è bellissimo.
Perché vorresti dire che io sono ignorante qui. Hai
no,
ragione.
Però non penso che tu hai letto La peste di Camus. No, hai visto che ci ho azzeccato. Ti conosco ormai, compara.
Io leggo Topolino.
Tu leggi Topolino. E nel 48, questo l'ho inserito a dire il vero perché io ho un debole per la letteratura greca e tutto ciò che appartiene all'antichità. Jean Anouilh scrive Il dramma della Medea, che quindi insomma chi non conosce la Medea si vada prima a leggere l'originale Medea, poi la Medea di Seneca e poi può arrivare alla Medea di Anouilh.
Ma non fatelo magari.
Ma invece fatelo, soprattutto le donne.
Beh, io intanto saluto il nostro Nicola Palumbo che ci sta dando gentilmente e cortesemente dei bellissimi libri da leggere. Lui ci consiglia insomma un po' della sua letteratura, insomma.
Beh, io parlo di
della sua biblioteca.
E lui invece.
Infatti salutiamo Nicola Palumbo. Approfitto anche dell'intervallo un attimo per salutare il mio amico Livio, perché ogni volta dice io vi ascolto tutte le puntate, sto lì a guardare ma non mi saluti mai.
Ma ciao Livio,
tra l'altro ho detto che sei bellissima.
Livio, sì, queste dichiarazioni in diretta.
Queste dichiarazioni.
Grazie.
Allora io direi di fare un piccolo break musicale. Andiamo ad ascoltare l'immancabile, ormai è diventato il nostro compagno di merende praticamente, Natalino Otto, in una delle poche collaborazioni con l'orchestra Kramer, Ritmo, senti che ritmo.
Che ritmo, che ritmo, ma senti che ritmo armonioso ti serpeggia dentro il cuore e ti lascia sempre un strano pizzicor. Che ritmo, ma senti che ritmo nelle vene corre, svelto va su e giù, svelto, svelto come un matto Belzebù. Trombe, clarini, violini suona, la 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 la, danno il brivido che fa entusiasmar. Che ritmo, ma senti che ritmo nelle vene corre, svelto va su e giù e non ti lascerà mai più. Senti quanto ritmo, 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 ritmo. Ma senti quanto ritmo.
Senti che ritmo, Natalino Otto, insomma il nostro compagno di merende ormai è diventato, ma ragazzi ha fatto 2000 canzoni, quindi è normale che ce lo ritroviamo.
Anzi, a proposito, io saluto Leo e...
Anch'io saluto Leo e lo ringrazio, insomma, sì, per la pazienza.
Sono sicura che sarà stato di sicuro felicissimo di ascoltare Natalino Otto, da lui odiato.
Per l'ennesima volta. Allora, adesso apriamo uno spaccato su quello che fu il cinema di quegli anni. Ovviamente abbiamo parlato di anni del dopoguerra, il cinema cambia un po' natura, se così possiamo dire, adesso si parla di cinema di resistenza. Infatti, dal
così come la letteratura, insomma.
E infatti si ricollega un po' tutto. Dal 1900 dal 1945 al 47, quindi per i primi due anni, vediamo come appunto iniziano a sorgere questi film di resistenza che parlavano della guerra. Tra questi film i più famosi e anche più citati sono Roma città aperta, di cui avevamo già precedentemente parlato, ma anche The Battle of the Rails e anche Odette, che erano tre film che comunque raccontavano tre storie vere o perlomeno ispirate a quelle che erano i fatti reali. Il cinema di resistenza comunque si fermò all'inizio più o meno della Guerra Fredda, quindi ebbe solo un paio d'anni di, diciamo, di attività, ecco, se così possiamo dire. In Italia si parla in questo periodo di neorealismo, questa tendenza che apparve già dal 1945 e durò più o meno fino al 1951. Questo tipo di movimento presenta un diverso approccio al cinema, perché si parla comunque, allora metti innanzitutto, dobbiamo dire che Cinecittà era stata distrutta dai bombardamenti relativi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi non era più possibile girare i film all'interno degli studi cinematografici, per cui i registi furono comunque furono costretti a girare i propri film per strada o nelle campagne. Infatti nella primavera del 45 si sentiva proprio questa esigenza di rompere col passato, e quindi proprio a causa di questa mancanza di studi in cui girare praticamente film, i registi si dedicarono a questo tipo di cinema, che era completamente diverso, perché comunque andare per strada significava avere un rapporto anche diverso con le persone.
Un contatto diretto.
Un contatto diretto, cosa che nel cinema di finzione fino all'epoca era ovviamente limitato, per certo. Quanto poteva essere reale, però era molto più limitato.
O riprodotto, però comunque non...
Esatto, infatti vediamo come l'altra novità che portò questo cinema neorealista era l'esame critico della storia recente. Infatti si parlava dei drammi della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dei drammi di alcuni conflitti, e i film neorealisti proponevano queste storie contemporanee, però da una prospettiva diversa, cioè la prospettiva del popolo fondamentalmente. Quindi vediamo come cambia anche la sensibilità del regista,
certo,
dell'epoca. Io direi di fermarci dopo aver fatto questa panoramica generale del cinema dell'epoca, perché poi appunto approfondiremo un po'.
E noi ora facciamo una pausa di classe, direi. Stiamo per ascoltare un pezzo che è tratto dal film Orchidea Bionda del 1948. Lei è un idolo, una diva, è bellissima, è stata imitata, molti hanno fotografie e poster attaccati nella loro camera o anche in salotto, è meravigliosa. Sto parlando di Marilyn Monroe con Every Baby Needs a daddy.
It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, 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 to keep her worry free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me? For it's sure poor, I don't care who, if he hasn't got a million, then a half will do. Every baby needs a dad, dad, daddy, could my dad, daddy be you?
Every baby needs a dad, dad, daddy, with silver in his hair.
Marilyn Monroe, Radiofonica, qui su radiofonica.com. Sono arrivati anche i caffè, noi siamo molto felici, ringraziamo Lorenzo e Fabio che probabilmente hanno rischiato la vita per portarci questi caffè, quindi grazie ragazzi. Allora, stavamo parlando appunto del cinema in Italia, abbiamo iniziato a dire insomma cos'era il neorealismo e in cosa consisteva, adesso vediamo quelli che sono i quattro grandi registi del neorealismo italiano. Allora, questi quattro registi, vabbè, sicuramente tutti voi conoscerete e avrete visto almeno uno di questi film o anche più di questi film. Si tratta di Rossellini in primis, Rossellini con Roma città aperta del 45, ma anche con Paesà del 46 o con L'amore del 48 e ancora con Germania anni zero, sempre del 1948. Poi vediamo il grandissimo e indimenticabile Vittorio De Sica con Sciuscià del 1946, ma poi con Ladri di biciclette, che fu il reale capolavoro insomma del 1948. Poi ci fu Luchino Visconti, insomma, con Ossessione del 1943, di cui anche avevamo già parlato durante la puntata precedente, e La Terra Trema del 1948. Vediamo come quarto regista importantissimo dell'epoca e quattro membri insomma dei registi neorealisti dell'epoca, Giuseppe De Santis, che produce Caccia Tragica del 1946 e poi Riso Amaro del 1949, film che passò alla storia. Io ho deciso, cara Lucia, di trattare un film per regista,
ma
quindi di approfondire, di approfondire un film per regista, perché penso che tutti e quattro giusto insomma
meritano
e vanno ricordati, e quindi anche attraverso le loro opere capiamo un po' quello che era la loro visione e il loro approccio cinematografico all'epoca. Ricordiamo che siamo sempre in periodo di dopoguerra. Paesà, infatti, il primo film che prendo in esame è quello di Rossellini del 1946, offre diciamo una visione, per così dire, caleidoscopia dell'entrata degli alleati in Italia. Infatti, sei episodi del film seguono il movimento delle praticamente delle forze armate americane che sbarcano in Sicilia e arrivano poi fino alla pianura padana.
Dove sbarcano? Io l'ho detto la volta scorsa. Vediamo se sei attenta. A Gela.
Lo sapevo. Ma perché Gela è talmente brutta, poi, tra l'altro, come città, che non te la puoi ricordare, perché è veramente triste. Allora, andiamo avanti. Adesso così un po' di razzismo contro Gela. Vediamo come in questo film, che appare molto più frammentario, è il secondo della trilogia, ricordiamo, di Rossellini, della trilogia antifascista, che era Roma città aperta, Paesà e Germania anni zero, appare molto più documentaristico per certi versi e molto più frammentario di Roma città aperta, perché mette a fuoco fondamentalmente quella che è stata la lotta dei partigiani, quindi si parla comunque sempre di cinema di resistenza, e soprattutto mette anche a fuoco quelle che erano le incomprensioni, ma le affinità anche tra la popolazione e le truppe americane, quindi come hanno reagito gli italiani con l'arrivo degli americani. Pensa che la curiosità che ho trovato proprio a proposito di questo film è che all'interno di questo film, di Paesà, vi fu la prima apparizione di Giulietta Masina. Giulietta Masina, moglie.
Masina,
esatto. Giulietta Masina, che era giovanissima e all'epoca era già la moglie di Fellini. E da lì inizio, qui faceva una comparsa anche di poco conto, perché comunque faceva la parte di una donna che scendeva le scale, però da lì iniziò ad avere una certa visibilità e poi ebbe il successo che noi tutti insomma conosciamo. Il secondo film che ho preso in esame è diciamo il capolavoro di Vittorio De Sica, Ladri di biciclette. Se non l'avete visto, cari radioascoltatori, andate a guardare. Stasera non uscite, andate e guardate Ladri
di
biciclette.
Anche perché piove e fa freddo, quindi.
Anche perché piove e fa freddo, magari anche in tutta Italia, noi non lo sappiamo però.
No, no, in tutta Italia.
Ah, ecco, benissimo. Giuliacci dice che piove ovunque. Allora, Ladri di biciclette. Ladri di biciclette è ritenuto uno dei massimi capolavori della cinematografia italiana. E pensa che 4 anni dopo la sua uscita fu dichiarato il secondo miglior film di sempre alla Confrontation di Bruxelles da una giuria internazionale di critici. Quindi, insomma,
ne vale la
tanta
pena,
roba. Tant'è che ora adesso ti faccio la lista dei premi che ha vinto. Nel 1949 ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero. Nel 1949 ha vinto sempre dei Nastri d'Argento come miglior film, miglior regia, miglior soggetto, che era Cesare Zavattini, miglior sceneggiatura, miglior fotografia e miglior colonna sonora. Cioè, va bene. E poi nel 1950 vince anche il Golden Globe, sempre come miglior film straniero. E il film fece incassare in toto all'Italia la bellezza di 252 milioni delle vecchie lire. Quindi, insomma, si tratta di una cifra che nel 46...
Mamma mia, se facciamo i calcoli in euro, sono tanti anche in euro, figurati ai tempi in lire, insomma, un bel bottino, che ne venissero, insomma, di registi.
Un bel bottino, che ce ne fossero altri Vittorio De Sica, ma la vedo abbastanza difficile. Io direi di fare un break musicale.
Sì, e noi continuiamo sempre con questa classe, con questo charme. Parlo di un pezzo che nel 1946 è stato tratto dall'album The Voice of Frank Sinatra, quindi ovviamente vi ho dovuto svelare l'autore. Questo disco arrivò al primo posto della Billboard 200 e vi rimase per 7 settimane, quindi insomma anche lui molto molto bravo, il nostro Frank, e sto parlando di Someone to Watch Over Me.
Che adesso Claudio
There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but to her heart I'll carry won't you tell her, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Tell her, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over.
Me.
Frank Sinatra e tanta tanta eleganza qui a radiofonica.com. Il link di Violissa Rocchi si sta tingendo d'amore, di classe, di stile e di tanta altra roba. E, vabbè, mi è partita la vena poetica.
Mamma mia.
Ho avuto un attimo di poesia perché
mi inibisci.
Allora, ritorniamo a noi. Facciamo un po' i seri, stavamo parlando di questi registi, abbiamo parlato di Rossellini con Paesà, abbiamo parlato di Vittorio De Sica con Ladri di biciclette, adesso parleremo di Luchino Visconti. Luchino Visconti che nel 1948 produce il celebre film La Terra Trema. La Terra Trema era ispirato al capolavoro di Giovanni Verga, quindi il capolavoro del verismo, insomma, I Malavoglia. Infatti del romanzo il caro Visconti ha conservato sia l'ambientazione siciliana,
Acitrezza o Acicastello?
Acitrezza, dove è stato anche poi girato il film in realtà. Ha conservato anche il nome del protagonista, Antoni, tipico nome siciliano, ma anche calabrese, insomma.
Sì,
e anche le linee, quelle che erano, diciamo, le linee più generali della trama. Il tema è sempre quello, quindi, di una rivolta individuale che però viene fermata e si arresta di fronte a quella che era una società ancora classista, se così possiamo dire. Anche se nel film, a differenza del romanzo, non siamo di fronte a quell'oscura fatalità di cui parlava Giovanni Verga, ma in realtà il sistema di oppressori era ben individuato, si parlava proprio del capitalismo, è una critica contro il capitalismo fondamentalmente. Venne proiettato per la prima volta il 2 settembre del 1948 alla Mostra di Venezia e uscì poi nelle sale due anni dopo, pensa, a maggio del 1950, in una versione ridotta e doppiata in un dialetto siciliano più comprensibile. Perché questo? Perché per la lavorazione del film Visconti non usò quelli che erano degli attori professionisti, ma ricercò gli attori per strada e quindi in realtà gli interpreti del film sono proprio gli abitanti di Acitrezza che parlano il loro dialetto e che fondamentalmente mettono in scena davanti a una macchina da presa quella che però era la dura realtà del momento, quindi una realtà fatta di miseria, una realtà fatta di povertà e soprattutto di distruzione, perché era il risultato di quello che aveva lasciato la guerra, quindi soltanto miseria, povertà e fame fondamentalmente. Quindi loro non recitano nessuna parte.
Hai citato pure Totò involontariamente. Miseria e nobiltà.
E infatti, e questo era quello che accadeva nella Terra Trema, appunto, di Luchino Visconti. L'altro grande capolavoro e l'altro grande regista del neorealismo era Giuseppe De Santis, che nel 1949 produce quello che fu il suo capolavoro, Riso Amaro. Riso Amaro è il primo film neorealista ad avere un grande successo di pubblico italiano, perché tutti questi film che ho appena citato avevano più successo all'estero che in Italia fondamentalmente, invece questo fu il primo ad avere successo nelle sale italiane e anche a pari merito con quelle francesi. Questi francesi ci avevano, insomma, un occhio abbastanza acuto.
Più che altro i francesi sono amanti dell'Italia, quindi ci può stare.
Sì, ci amano e ci odiano, c'è questo rapporto catulliano, amo e toglio. Allora, vediamo come il film costò all'epoca 70 milioni di lire, che comunque all'epoca erano bei soldini, e le riprese si svolsero tra quelle che erano le campagne vercellesi. Ne esiste una versione doppiata anche in inglese. E tra i vari fan, penso, ho trovato che anche Togliatti si congratulò con De Santis, definendo il film un travolgente melodramma sociale che mescola giallo e western. Quindi comunque,
insomma, completo.
Infatti, ho trovato anche un aneddoto rispettivamente a quella che fu la scelta dell'attrice protagonista da parte di De Santis. Pensa che De Santis stava cercando, insomma, questa che doveva essere un po' la Rita Hayworth italiana. All'audizione si presentò Silvana Mangano, però si presentò con un trucco e degli abiti molto eccessivi per l'epoca, cosa che lasciò un po' di stucco il regista, che quindi non ebbe dei dubbi sullo sceglierla. Un giorno invece incontrò per le vie di Roma casualmente la stessa Silvana Mangano, però vestita in modo abbastanza modesto, senza trucco e coi capelli bagnati dalla pioggia. Rimase così sbalordito, parlarono per circa mezz'ora e dopodiché le fece fare un provino e la scritturò, perché erano quelle le vesti in cui effettivamente le piaceva di più la Mangano. La Mangano pensa che nel film usò la propria voce soltanto per le parti cantate, perché in realtà anche nella versione italiana venne doppiata da Lidia Simoneschi. Quindi ecco, questi sono i piccoli aneddoti relativi al Riso Amaro, che io Riso Amaro ve lo consiglio anche come film, perché è un bel film dal tono sarcastico e ironico, che fa una bella critica, diciamo.
Bene, allora io direi che dalla classe, dall'eleganza, come hai detto tu prima, di Frank Sinatra, ora invece ci spostiamo. Questo è il mio momento, lo aspettavo, guarda, da ieri sera. Non vedo
sono
l'ora.
12 ore che aspetti questo momento.
Infatti,
con ansia.
Infatti, a proposito, innanzitutto io saluto Giacomo e mando un bacino anche al gattino di Giacomo, perché quando abbiamo, diciamo, scoperto questo pezzo, Giacomo ha un gattino che non aveva ancora un nome, abbiamo deciso di chiamarlo appunto Tico Tico. Infatti sto parlando di Tico Tico, cantato da Paco De Lucia. Ma che meraviglia! Beh, io ve l'avevo detto, cioè, ma poi chi ha il mio nome? O comunque Lucio, ecco. De Lucia, o
eccola
De Lucia,
che se la dia, ecco.
È sempre una persona briosa, è inutile a dirsi,
la vita
insomma.
Fatica, il ritmo fatica.
Esatto, vabbè, ma questo qua è un classico, poi a prescindere comunque dal ritmo, cioè se una persona è un po' triste, è un po' così, sta canzone è proprio ideale, dà una botta.
La dovrei mettere
vita.
Come sveglia.
Come sveglia, infatti, e lui comunque poi è bravissimo con la chitarra, è veramente un grande. Allora, è giunto il momento delle scoperte scientifiche. La volta scorsa io ho detto che in questo periodo, diciamo, non ce ne sono molte, proprio perché siamo appunto tra la guerra o il dopoguerra, quindi gli scienziati purtroppo erano impegnati in altri ambiti, che abbiamo visto appunto il nucleare o comunque la strage che fece il nazismo, e quindi anche le assurde ricerche fatte dal nazismo. Anche questo dopoguerra, devo dire, si presenta un po' scarno, se così lo posso definire. Tra comunque le scoperte più importanti ritroviamo nel 1946 Percy Spencer, comunque questi americani pensano sempre al mangiare, io lo dico sempre, perché infatti nasce il microonde.
Che bello!
Ma che bravo!
Una delle più belle invenzioni del nostro secolo.
Chi non ha il microonde? Io. Ce l'ho.
Io sì.
No,
è molto utile.
Sì.
Molto carino anche, lo saluto. Saluto il microonde a casa.
Allora, ritorniamo alla serietà. nel 47, senti, il pilota Chuck Yeager supera il muro del suono con il a bordo dell'aereo Bell X-1. Quindi, insomma, che sensazione deve essere quella di superare, cioè, il...
Me lo chiediamo.
Che figata. Ma che meraviglia.
Chiamiamo.
Nel 49, a proposito di aerei, ritroviamo anche il primo volo di linea che si chiamava ai tempi, cioè Comet, penso che è il nome dell'aereo.
O della stella cometa che stava pilotando.
O il volo di linea, non è che si sia capito molto dalla fonte. Nel 46 Willard Libby scopre il carbonio 14, ovvero il carbonio radioattivo, che viene ancora oggi utilizzato soprattutto dagli archeologi perché serve a capire a che età risalgono, insomma, i vari oggetti che vengono ritrovati, quindi dal paleolitico o comunque, insomma, tutte le varie ere. L'ENIAC inventa anche il primo calcolatore elettronico, siamo nel 46. Io però vorrei aprire una piccola parentesi: in realtà la calcolatrice la inventò Pascal, o comunque il metodo di funzionamento. Ora invece è stato semplicemente riprodotta la bozza di Pascal, appunto, in una versione elettronica. Nel 47 negli Stati Uniti, ahimè, a proposito di quello che dicevo prima, ritroviamo infatti il primo reattore nucleare veloce. E nel 48 invece l'invenzione del transistor, che insomma è un metodo tecnologico, una tecnologia, non è che io me ne intenda molto del settore, che viene utilizzata anche per i sistemi di amplificazione. Sempre nel 48, ecco qua, infatti anche questo momento io lo aspettavo da ieri sera, da quando ho scoperto tale chicca, ritroviamo la scoperta della teoria dell'elettrodinamica quantistica, che detta così soprattutto a noi non è che, insomma, Mazzo Capatonda che direbbe, ma me che me ne frega a me. E invece no, perché noi che siamo degli ignoranti però ci rimpinziamo di telefilm, ecco che parliamo della, diciamo,
ci ricorda,
della materia di cui se ne intende il grande Sheldon di Big Bang Theory, che insomma qua tanta stima.
Lo salutiamo perché ci ascolta anche lui tutti i mercoledì e
sì,
Sheldon
sarà a casa tua insieme al microonde. Ritroviamo anche sempre nel 48 la Polaroid. In più viene scoperta da Barr la cromatina. In poche parole, vengono fatti degli studi sul cromosoma femminile, quindi la X, e si apre la via per la diagnosi genetica. Come ultima chicca, ovviamente non si tratta di una scoperta scientifica o di un'invenzione, però è comunque sempre la nascita.
Faremo
di infatti un omaggio a Claudio. La nascita di un grande uomo. Il 6 febbraio del 45 nasce Bob Marley, e diciamo che Così ho concluso le ricerche per quanto riguarda appunto il settore scientifico.
Abbiamo fatto felice Claudio, abbiamo fatto felice anche gli amici di Zionet, che insomma saranno stasera, quindi rimanete sintonizzati su radiofonica.com. E ci andiamo ad ascoltare invece un altro brano, che è di una certa Silvana La Rosa, conosciuta come Silvana Fioresi, definita l'usignolo della radio, che nel 1946 cantava Il mio nome è donna.
Thank you.
abbiamo fatto questa parentesi su quelle che sono state le scoperte e le innovazioni scientifiche, adesso passiamo invece all'arte, quindi ai movimenti artistici dell'epoca. Vediamo che il dopoguerra vide imporsi da un lato l'espressionismo, di cui abbiamo già ampiamente parlato, e dall'altro lato lo spazialismo dell'omonimo della mia cara amica che è qua accanto a me, Lucio Fontana. Infatti, ci fu questa netta rottura con quelli che erano gli schemi classici, e questa cosa si verificò anche oltreoceano, quindi anche negli Stati Uniti, dove si iniziò a sviluppare l'action painting, che spingeva sull'automatismo del gesto in un violento rapporto con la materia. Vediamo quindi in questo periodo che nascono anche quelle che sono le prime ricerche internazionali nell'ambito dell'arte cinetica e programmata. Quindi comunque l'arte inizia un po' a distaccarsi da quello che era stato sino ad allora
tutto il periodo
del classicismo e via dicendo. Nel 1945 a Venezia si forma quella che viene chiamata la nuova secessione artistica italiana, che in qualche modo va a rifondare il concetto di realismo. Tra questi nomi troviamo per esempio Levi o Cassinari. E a Milano nel 1946 nasce la rivista Numero, che era una rivista dove venne pubblicato il cosiddetto Manifesto del Realismo. Manifesto del Realismo chiamato Oltre Guernica. E io voglio citare un pezzo del manifesto che diceva: «Dipingere e scolpire è per noi atto di partecipazione alla totale realtà degli uomini, realtà e contemporaneità, e che nel suo susseguirsi è storia. Consideriamo pertanto esaurita la funzione positiva dell'individualismo e ne neghiamo gli aspetti in cui si è corrotto». Quindi vedi, ci inizia ad essere questa critica a quello che era l'individualismo effettivamente. A Bologna nel 1948 vi fu la prima mostra d'arte contemporanea, che poi però fu molto criticata sia da Togliatti su appunto la rivista Rinascita, ma anche da altri artisti che erano rimasti un po' legati alla tradizione, come per esempio Guttuso. Si parla quindi in questi anni anche di quello che viene chiamato il neoconcretismo, e fanno capo a questa tendenza il movimento d'arte concreta, il cosiddetto MAC milanese, che poi raggruppa dal 48 al 50 artisti come appunto lo stesso Fontana che abbiamo nominato prima, o anche Soldati o Bertini. È un periodo in cui ci sono molti manifesti, uno dietro l'altro praticamente. Quindi vediamo che a Roma nel 1947 a luce il manifesto del formalismo, che vedeva coinvolti artisti come Guerrini, come D'Orazio, come Perilli. A Firenze nel 1948 c'è il manifesto dell'astrattismo classico invece, che vedeva Moretti, Berti e Nuti, e a Milano, quello che fu poi la vera rivoluzione del 1948, ci fu il manifesto del movimento spaziale, che appunto raggruppava artisti come Fontana, Joppolo o Milena Milani, che propugnava un po' il superamento della pittura da cavalletto per un'azione più vasta di libertà. Tant'è che, a proposito proprio di questo tipo di manifesto, un esempio emblematico di questo tipo di arte era il gesto di Fontana per i buchi all'interno delle sue tele, fondamentalmente, che è il gesto più trasgressivo e meditato di tutta l'arte contemporanea. Tant'è che per spiegare questo gesto il nostro caro Lucio Fontana disse: «È l'infinito, e allora buco questa tela che era la base di tutte le arti, ed ecco che ho creato una dimensione infinita, un buco che per me è la base di tutta l'arte contemporanea, per chi la vuol capire». Infatti anche sempre del 1949 è l'altra opera, il primo, diciamo, ambiente con forme spaziali e luce nera.
Eh sì, ma poi alla fine, per capire, diciamo, la concretezza proprio di quest'arte, basta vedere appunto i quadri di Lucio Fontana e così a primo impatto resti un po' bloccato.
Anche perché,
no?
Sembrano fondamentalmente, a guardarli così, sembrano dei tagli fatti
sulla tela, in realtà invece sono lì e in quella posizione proprio perché c'è tutto uno studio o comunque una motivazione dietro. Facciamo il nostro solito break musicale, noi ora ci andiamo ad ascoltare l'orchestra Moietta con Che Musetto.
Thank you. bimba,
quella bimba,
io la vedo passa. Quando passa,
quando passa,
sono commosso,
son commosso,
ma non oso parla. Che occhi, che naso, che bocca, che momento, io divento pazzo. Se non mi vorrà, mi sogno di giorno, di notte, quel momento, ma non credo affatto che mi sposerà. Dice un diavoletto che nel cuore mi sta. Prova a domandarle se le piaci, lei tutta rotta dirà che occhi, che naso, che bocca, che non vedo, io divento matto di felicità.
Ed eccoci in onda, sempre su radiofonica.com, dal link. Siamo giunte alla conclusione di questa pazzerella puntata, ecco,
ci sono stati foglietti volanti. Postazioni che sono cambiate per magia, adesso abbiamo anche un tavolino, ragazzi, ci sentiamo veramente privilegiati.
Microfono troppo alto, troppo basso, microondi che ci salutano, vabbè, insomma. Cioè,
noi che salutiamo Sheldon. C'è stato un po' di tutto, però.
È successo un po' di tutto, però comunque è andata, siamo arrivati agli anni 50, quindi la prossima puntata sono sicura che sarà altrettanto ricca di curiosità, di tante belle cose da dire.
Proprio per questo io vi invito ad aggiungere un mi piace. C'è a Walking Time su Facebook, restare sintonizzati su www.radiofonica.com. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30
sarete in diretta.
Esatto, dal link di Via Messerocchi sarete in nostra compagnia. E andate a spulciare in palinsesto perché ci sono tantissime belle trasmissioni.
Ricordiamo tra l'altro che in questi giorni qui a Perugia c'è l'Immaginario Festival, quindi insomma una settimana circa piena,
una settimana piena di eventi,
di eventi
che vedrà
e tante belle persone, ecco.
Tantissimi ospiti. Ieri c'è stato Dario Argento, ci saranno ospiti.
Domani c'è Corrado Augias, Selvaggia Lucarelli, Maccio Capatonda, insomma,
Antonio Rezza, Manuel Agnelli,
La Chiabotto, che secondo me è quella che insomma c'entra un po' meno, però vabbè.
Voi andate sul sito, se siete soprattutto di Perugia, andate a spulciare sul sito il programma perché è molto interessante e anche molto vario quest'anno.
Bene, direi che possiamo insomma concludere. So che tu hai qualcosa.
Io ho la perla della conclusione, ecco, visto che tu hai
la perla della conclusione.
La perla di Deb, visto che tu hai comunque aperto con quel bellissimo, secondo me bellissimo articolo della Costituzione. E io invece voglio chiudere lanciando anche quello che sarà poi un'esca per le prossime puntate,
esatto.
Perché si parla di una citazione di Pierpaolo Pasolini del 1947, che però lo ritroveremo, come si sa, sempre, insomma, che dice, in una lettera a una poetessa, scrive: l'altro è sempre infinitamente meno importante dell'io, ma sono gli altri che fanno la storia.
È vero, è vero. E noi di A Walk in Time, ovviamente, di storia iniziamo ora ad intendercene abbastanza. Dobbiamo staccare, ringraziamo Claudio alla regia, tutti coloro che ci hanno ascoltato, e in conclusione ci andiamo a sentire Nilla Pizzi con Oh Mamma Mamma. Ciao!
Ciao!
Grande, mentre un dì andavo a cavalcare, e belle ne comprende, e belle ne comprende. Oh mamma, lo voglio già sposare. Ai, 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 ai. Un mamma, mamma, dai per te, me batte il corazon.
Un bel Cristo, il Cristo.